Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo nella novena dell'Immacolata, quindi la consacrazione al cuore immacolato di Maria si addice particolarmente proprio in questi giorni e quindi chiediamo tutto il suo aiuto, la sua intercessione e che aiuti anche noi nell'anticipazione di tempi buoni di cui abbiamo bisogno. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Chiediamo anche la stessa sintonia e intensità di intelligenza e volontà e quindi affettività che Sant'Anselmo ci ha dimostrato in questa sua bella preghiera. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, stiamo affrontando con un certo coraggio, anche perché sono temi veramente centrali del credo, della nostra fede su Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo e unico Salvatore. Abbiamo percorso in queste ultime volte i cosiddetti misteri della vita di Cristo, dall'infanzia alla vita pubblica. Oggi entriamo nei misteri della passione e quindi nel cuore di quella operazione, se la vogliamo chiamare così, entro la quale si condensa l'azione della redenzione. Commenteremo poi strada facendo. Arrivano anche altri. Ecco, abbiamo appena terminato la preghiera, stiamo per iniziare dal numero 111, i misteri cosiddetti della passione di Cristo. Misteri, abbiamo detto che mistero e sacramento sono due parole che si equivalgono. Qui l'azione di Cristo è il modello del sacramento, è il primo sacramento, cioè è il primo, tutto quello che lui fa è segno di quello che lui è. E quindi della presenza reale di Cristo che opera e manifesta la sua potenza e la sua attività redentrice, la sua attività di recupero della giustizia originale attraverso ogni atto, ogni azione della sua esistenza tra noi come uomo e come Dio. Il 111 domanda come avviene l'entrata messianica a Gerusalemme, perché di fatto l'entrata in Gerusalemme è la proclamazione di Cristo Redentore e quindi è in fondo l'inizio remoto della sua passione in qualche modo. La risposta che ci dà il compendio è: nel tempo stabilito Gesù decide di salire a Gerusalemme per soffrire la sua passione, morire e risuscitare. I discepoli volevano impedirglielo perché sapevano che a Gerusalemme avrebbe incontrato ostilità e inimicizia, che rischiava la vita. E lui, dice il Vangelo, decide in modo determinato, si diresse con determinazione verso Gerusalemme, perché sapeva benissimo quello che stava per fare. come re Messia che manifesta la venuta del regno, egli entra nella sua città sul dorso di un asino. Era la cavalcatura regale. Noi l'asino è una bestia umile, ma in realtà entrare a cavallo di un asino nel quadro anche delle profezie era segno di regalità, tant'è vero che stendono mantelli, rami di ulivo in senso celebrativo. È accolto dai piccoli, la cui acclamazione è ripresa nel Sanctus Eucaristico, lo diciamo nella Messa: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, salvaci. La liturgia della Chiesa dà inizio alla Settimana Santa con la celebrazione di questa entrata a Gerusalemme, che noi rievochiamo nella Domenica delle Palme con la benedizione dei rami di ulivo e una piccola processione per entrare in chiesa. Quasi per riattualizzare in una piccola azione drammatica, quasi di teatro liturgico, questo momento, questo mistero dell'entrata in Gerusalemme. Un breve commento. Ecco, prima di entrare nei misteri della vita di Cristo che riguardano la passione, si conclude questa sezione della vita pubblica di Gesù parlando del suo ingresso in Gerusalemme, che i Vangeli descrivono come regale e trionfale. La scelta dell'asino, come dicevamo adesso, denota, secondo l'uso del tempo, una cavalcatura principesca dalla dignità regale. I mantelli stesi lungo il percorso, i rami di palma e di ulivo, l'acclamazione del popolo, che nella liturgia viene ripresa con il prefazio e il canto del Sanctus, hanno un significato simbolico oltre che reale, a conferma delle profezie dell'Antico Testamento e della dignità di Messia Salvatore, atteso nei secoli, riconosciuta a Gesù. Le profezie che si realizzano attraverso quel gesto sono come un sigillo che permette di riconoscere e di confermare che egli è il Salvatore. Zaccaria 9,9 dice: ecco, nella profezia, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio di asina. Sono le letture che poi noi conosciamo perché sono inserite nella liturgia dell'anno liturgico, in particolare dei tempi della Passione. La liturgia poi dà un risalto centrale a questo ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme nella Domenica delle Palme, anteponendo alla celebrazione della Messa della Passione il rito della benedizione dell'ulivo con la processione d'ingresso nella Chiesa, che viene introdotta dalle parole che si dicono proprio la Domenica delle Palme, dopo aver benedetto i rami d'ulivo: imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, re e signore, e avviamoci in pace. Questo è proprio nel Messale, almeno nel rito romano. Ecco, a questo punto siamo proprio dentro i misteri della Passione e si riferiscono questi a ciò che nel credo diciamo quando diciamo: Gesù Cristo patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Ricordiamoci sempre che questi numeri del compendio stanno commentando gli articoli del credo uno per uno, in maniera da aiutarci, quando recitiamo il credo a messa, a ricordarci di tutto il significato condensato dentro quelle parole, che sono la professione della nostra fede. Il numero 112 introduce questa domanda: qual è l'importanza del mistero pasquale di Gesù? Qui per pasquale si intende la sua passione fino al compiersi della morte e della risurrezione. E la risposta che viene data è quella che leggiamo adesso. Il mistero pasquale di Gesù, che comprende la sua passione, morte, risurrezione e glorificazione, è al centro della fede cristiana. perché il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte con la morte redentrice del suo Figlio Gesù Cristo. Perché questo? Perché è l'operazione attraverso cui viene ristabilita la giustizia originale, viene ristabilito il giusto modo del rapporto tra l'uomo e Dio creatore, che l'uomo aveva inizialmente rifiutato. Quando dico uomo intendo uomo-umanità. È inutile far cronologie, ma noi non c'eravamo, c'erano solo i progenitori, eccetera. Avremmo fatto lo stesso. Cioè è l'umanità in blocco che compie l'atto del peccato originale. Commentiamo un po'. Il catechismo si limita a registrare il dato presente nei Vangeli, profetizzato nell'Antico Testamento. E si pensi alla figura del servo di Yahweh, il profeta Isaia, che questo servo sofferente che prende su di sé tutte le sofferenze, tutti i mali, tutte le conseguenze degli errori, dei peccati, degli oneri. È la profezia della croce di Cristo. Cristo prende su tutto quello che deve essere risanato, riparato, in modo che non ci sia nessuno che possa dire per me non c'è scampo, non c'è salvezza, perché io sto peggio di ciò che è stato preso da Gesù. No, tutto ciò che è salvato è stato assunto e non c'è niente che non sia stato assunto per non essere salvato. Quindi ci sono dentro tutte le sofferenze del mondo, le nostre. E questo è portentoso, cioè questo dice, ma perché la croce? Perché bisognava riparare tutto e quindi prendere su di sé le cose più tremende, le conseguenze più tremende del danno operato dall'umanità. Quelle dovevano essere prese e trasformate attraverso la passione e morte in una sorta di riscatto, come un carcere penitenziale attraverso il quale si paga le conseguenze del danno, e il tutto riparato nella risurrezione, che è la ricostruzione dell'uomo. Ci hanno riflettuto per arrivare a capire queste cose. Il catechismo si limita a registrare il dato presente nei Vangeli profetizzato nell'Antico Testamento della passione, morte e risurrezione di Gesù. Il catechismo lo registra perché questo è un dato sperimentale. Non è inutile di dire ma si poteva fare in un altro modo. No, quando tu fai un esperimento, anche di scientifico, tu registri delle osservazioni, dice ma le cose potevano andare in altro modo, no, sono andate così e la fede nell'esperimento sta nel riconoscere le cose, le misure che ti vengono fornite, i dati che ti vengono forniti. La passione, morte e risurrezione di Gesù è il metodo per realizzare la salvezza, il metodo che Dio ha scelto, la salvezza del genere umano, riaprendo la via di accesso alla grazia. Non c'è bisogno di altre spiegazioni, è un dato di fatto. La fede ne prende atto. Se non ti va bene, trovatene un'altra, ma non ci riesci. Riesci a trovare un'alternativa altrettanto totalizzante in ordine alla ricostruzione dell'essere umano? Tutte le ideologie hanno fallito, tutte le filosofie autonome non sono state sufficienti. Allora arrenditi. La ragione ti dice che è giusto arrendersi all'evidenza della fede. È ragionato per arrivarci, con tutta l'illuminazione della grazia, ma è un giudizio, è un ragionamento. Che poi, come effetto, una volta che l'hai afferrato, ha una ricaduta affettiva incredibile, perché di fronte a una cosa così si rimane senza parole. Il tutto appare misterioso. Sì, misterioso anche nel senso, non solo nel senso sacramentale di efficacia della presenza divina, ma anche in qualche modo strano, incomprensibile, cioè è più grande di noi. Eppure ragionandoci sopra, si afferra qualcosa. Non poteva Dio scegliere un modo meno cruento? Perché proprio la condanna a morte dell'innocente per eccellenza e la morte più infamante concepibile all'epoca, che era quella della croce, alla quale il diritto romano prevedeva che nessun cittadino romano potesse essere sottoposto. Cittadino romano, San Paolo, che è cittadino romano, viene decapitato, non può essere crocifisso per legge il cittadino romano. Gli altri, sì. Da un lato occorre lasciare a Dio la libertà di scegliere il modo di attuare la salvezza e di rivelarci solo ciò che Egli ha ritenuto necessario per noi conoscere. E noi non possiamo che rispettare questo mistero, questo modo di agire che è più grande di noi. E qui è chiesta la fiducia. Al tempo stesso, una volta che ti sei fidato, ti rendi conto che è la cosa più perfetta, più straordinaria che si potesse anche immaginare. Ma non saresti arrivato a immaginarlo se non te lo rivelava lui, se non te lo faceva toccare con mano lui. Da un altro lato, i teologi, soprattutto i medievali, in particolare San Tommaso, come al solito è un nostro punto di riferimento, perché sintetizza poi quello che hanno detto anche gli altri, non è che San Tommaso cita continuamente i padri, attinge continuamente da Sant'Agostino, oltre che dalle scritture ovviamente. Cercheremo di offrire delle ragioni di convenienza. Noi non possiamo capire le ragioni profonde di Dio, ma possiamo capire che era plausibile, era conveniente, era anche dal nostro punto di vista in qualche modo ragionevole tutto questo. Ragioni di convenienza per spiegare, avendo come base San Paolo, i padri, il perché della condanna a morte come metodo della redenzione mediante la passione, morte in croce. Sono cose che un po' abbiamo detto anche in altre occasioni, ma qui si sintetizzano, si riassumono. Tutto parte dalla comprensione del peccato originale, al di là del genere letterario mitico-simbolico, se vogliamo, della narrazione del libro della Genesi nel terzo capitolo, dove questo episodio nel giardino e il frutto, e non ci si può trastullare giocando solo su... il peccato originale sappiamo bene che è ben altro che la favoletta della mela. Dietro c'è una portata dottrinale e teologica che è quella che, infatti, San Tommaso non si perde dietro quel dettaglio, ma arriva a definire il peccato originale come perdita della giustizia originale, defectus originalis justitiae. L'abbiamo detto continuamente questo, quindi non sto ad aggiungere altro. L'uomo rifiuta fin dall'inizio il giusto modo del rapporto col creatore e presume di fare da sé. L'avevano già fatto gli angeli questo lavoro qua, Satana è uno degli angeli che ha fatto la stessa operazione e che invoglia l'umanità a fare altrettanto. E siamo ancora lì che lo facciamo, guardiamoci attorno, tutto quello che ci troviamo attorno è una ripetizione della stessa cosa. Per cui si lavora come se Dio non esistesse, o al più lo si ingloba nella natura, in un panteismo, non sto ad aggiungere altro perché le leggiamo continuamente dappertutto, queste cose le sappiamo. Tutto questo è avvenuto per una colpevole scelta del genere umano impersonato interamente dai progenitori. Una colpa, che è un reato, se vogliamo usare un termine giuridico, che dal punto di vista della giustizia, e qui si vede emergere anche in certo modo il diritto romano, che aiuta a comprendere anche in termini giuridici l'essenza del peccato originale, richiedeva di essere espiato mediante una pena adeguata al grado di dignità dell'offeso che era Dio. È interessante perché, faccio una nota aggiuntiva, c'è stato un periodo in cui, anche nella teologia, nell'esegesi biblica, si diceva dobbiamo liberare l'interpretazione, la comprensione della scrittura dai condizionamenti della filosofia greca, della metafisica greca e dai condizionamenti della cultura romana, quindi liberarla dal diritto romano e riportarla all'autenticità del pensiero ebraico. Giustamente nell'enciclica Fides et Ratio, Giovanni Paolo II, sicuramente con l'aiuto e il lavoro dell'allora cardinale Ratzinger e di tutta la congregazione, fa rilevare che invece l'incontro tra il pensiero ebraico, la scrittura, e il pensiero filosofico greco, quindi la razionalità, la metafisica, e il diritto romano, proprio in quel momento storico, sono stati provvidenziali, perché l'uno ha consentito di illuminare, di inquadrare, di comprendere più profondamente l'altro. Sono come, è come un sinodo nel senso etimologico della parola, cioè un convergere di tre strade. Sinodo vuol dire è un incrocio, strade che si incrociano in un punto preciso insieme, e in cui la tradizione ebraica, diritto romano e metafisica greca si sono abbracciate, unite per una comprensione più profonda del mistero della passione di Cristo. Verrebbe quasi voglia di dire che Cristo è nato in quel momento proprio perché in quel momento c'era la piena maturità della filosofia greca, del diritto romano e del pensiero ebraico. La scelta di quel momento per nascere è unica nella storia dell'umanità. Se dovesse nascere in un periodo come oggi, si troverebbe con una filosofia sfasciata, si troverebbe con una legislazione altrettanto compromessa. No, invece in quel periodo lì le strade convergono in una unità straordinaria. Ho finito l'inciso, però valeva la pena tenerlo presente. Una colpa che dal punto di vista della giustizia richiedeva di essere espiata mediante una pena adeguata al grado di dignità dell'offeso. Essendo Dio l'offeso, facciamo i passaggi uno alla volta, che sono i passaggi che hanno fatto poi i medievali, che ha fatto San Tommaso, essendo Dio l'offeso, la cui dignità è infinita, occorreva che il riparatore, colui che riparava, si può dire anche redentore, redentore è una parola che è diventata troppo soffice, ma voleva dire il riparatore, quello che rimetteva in sesto le cose, fosse di pari dignità, e solo Dio poteva esserlo. Se io devo riparare l'offesa fatta a uno di grande livello, di grande dignità, per ripararla da pari a pari deve essere della stessa natura. Quindi per riparare l'offesa a Dio ci vuole un livello alla pari. E quindi il riparatore doveva essere vero Dio. Doveva esercitare un potere infinito, come solo Dio può fare per riparare un'offesa infinita. Questo richiede che il Redentore sia vero Dio. Al tempo stesso, essendo il colpevole l'uomo, il Redentore, il condannato, che doveva espiare e riparare, doveva essere vero uomo. Perché a chi tocca riparare? A chi ha fatto il danno? Chi è che deve andare in galera o deve essere giustiziato? Il colpevole. Allora bisognava avere insieme un potere infinito per poter fare un... fatto un debito più grosso delle mie possibilità, non ho i quattrini per ripagarlo. Per ripagarlo ci vuole uno che abbia altrettanti mezzi di quello che ho offeso. Al tempo stesso deve essere chi ha sbagliato a riparare. Ecco perché vero Dio, vero uomo. Capite che riflessione hanno fatto i padri, poi i teologi, per arrivare a capire perché Dio si è fatto uomo. Il famoso cur Deus homo. Perché Dio uomo? Perché doveva fare questo lavoro qua? Quindi doveva essere Dio per essere alla pari con Dio nel riparare un'offesa infinita, perché l'uomo da solo non ce l'avrebbe mai fatta, e essere uomo perché il colpevole era un uomo, era l'umanità. Solo Cristo, vero uomo e vero Dio, aveva entrambe le caratteristiche. Capite che dietro c'è tutto un ragionamento legale, di diritto romano. Per riparare la giustizia ci volevano queste caratteristiche. Così solo lui poteva e doveva prendere su di sé tutte le colpe, i peccati di tutti gli uomini, nessuno escluso, perché nessuno potesse dire: per me non c'è salvezza perché la mia colpa è troppo grande e non è stata messa in conto da colui che ha fatto l'operazione di riparare la giustizia. Nella croce c'è dentro tutto e io non posso dire: per me non c'è. E se dicessi: per me non c'è, faccio un atto di orgoglio e di presunzione, perché sfiderei Gesù Cristo, sfiderei Dio stesso, e dire: non sei stato capace. È ridicolo. Ecco, San Tommaso aggiunge che questa modalità fu l'espressione dell'amore, la carità. Carità non è mi fai pena. Caris in greco vuol dire grazia. L'espressione gratuita più grande. Carità è l'amore totalmente gratuito. L'amore infinito di Dio in Cristo per l'uomo, come Gesù stesso aveva detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E lui l'ha fatto. E aggiunge che sarebbe bastata, San Tommaso aggiunge che sarebbe bastata una sola goccia per salvare l'umanità. Una stilla, dice la Dorote Devote, in latino, una stilla, una goccia del suo sangue a salvare l'umanità. L'effusione di tutto il suo sangue, dice la sovrabbondanza. Ne bastava una goccia, lui ha versato tutto. La sovrabbondanza con la quale Cristo ha amato quell'umanità, la cui natura egli, il Verbo, aveva indissolubilmente unito a sé. Cioè, è quasi poetico nell'intensità che ha dentro. I santi si commuovevano, le famose lacrime unitive di cui parla Santa Caterina, o vivevano dei momenti di estasi contemplando tutto questo. Quindi la croce non solo nel suo aspetto brutale, cruento, ma nel suo significato, nello snodarsi di tutte queste cose, no? Rimanevano... Vabbè, noi facciamo quello che possiamo, però qualcosa possiamo capire anche noi. Per quanto possa risultare, se vogliamo, anche complesso, anche articolato, però dentro c'è tutto questo, insomma, no? Questi numeri del catechismo, e quando noi diciamo il credo, dentro c'è tutto questo, e c'è anche molto di più di quello che possiamo riuscire a dire noi. Siamo al 113. Con quali accuse Gesù è stato condannato? Ma alcuni capi di Israele accusarono Gesù di agire contro la legge, contro il Tempio di Gerusalemme e in particolare contro la fede nel Dio unico, perché egli si proclamava figlio di Dio. Per questo lo consegnarono a Pilato perché lo condannasse a morte. Commentiamo questo numero. Si spiega in se stesso, limitandosi a riferire quanto si legge nei Vangeli. La frase di Gesù, distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, viene strumentalmente usata, interpretata dai membri del Sinedrio come un'offesa a Dio e al Tempio, meritevole della pena di morte. Gli dissero allora i giudei, ma questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo fai risorgere. Non c'è da meravigliarsi, perché le condanne strumentali e ideologiche ci sono sempre state e ci sono anche oggi, come sappiamo bene. Questo fu un appiglio scritturistico, un appiglio formale, un appiglio tecnico per poter dire abbiamo trovato il modo di farlo fuori, perché questo ci sta rovinando la piazza, sta diventando più prestigioso di noi. Siamo al 114. Come si è comportato Gesù verso la legge di Israele? Gesù non ha abolito la legge. Perché uno può arrivare e dice, qui per riparare abbiamo una casa diroccata, facciamo prima buttare giù tutto, radere tutto al suolo e ricominciare da zero. Questo più che riparare è un demolire e costruire ex novo. Invece Gesù ripara partendo da ciò che c'è già e lo fa rivivere potenziandolo. Così non ha abolito la legge data da Dio a Mosè sul Sinai. I comandamenti continuano a essere indispensabili nel cristianesimo perché sono scritti nella natura dell'uomo. Nella natura dell'uomo, non per questo si parla di legge naturale o di legge morale naturale. Sono come una legge della fisica, come una legge della biologia. Non viene cancellata, dice facciamo fuori la vecchia creazione, la azzeriamo, la annulliamo e ne facciamo una nuova. No, prendiamo quel materiale lì e lo rigeneriamo. Quindi non si spreca nulla. Gesù non ha abolito la legge data da Mosè, da Dio a Mosè sul Sinai, ma l'ha portata a compimento dandone l'interpretazione definitiva. La legge è stata data come punto di partenza basilare. Gesù la prende e le dà l'interpretazione definitiva. È il legislatore divino che esegue integralmente questa legge. Inoltre, egli è il servo fedele, offre con la sua morte espiatrice il solo sacrificio capace di redimere tutte le colpe commesse dagli uomini sotto la prima alleanza. Gesù dice, non sono venuto a abolire la legge, ma a darle compimento. È come un'opera d'arte, la legge è come il bozzetto, e su questo bozzetto viene costruita un'opera di Duccio da Boninsegna, viene costruita un'opera ancora più perfetta, più straordinaria. Già il bozzetto era attraente, avvincente, si vedeva la mano del maestro. Qui, dopo che l'uomo ci ha buttato su, come è di moda fare adesso, della vernice o del pomodoro per rovinarla, ecco, arriva chi ripulisce e ci costruisce sopra una cosa ancora più bella. Questa è la redenzione, questo è Cristo. Certo che capire le cose un po' in questa prospettiva fa capire la bellezza della fede, perché altrimenti rimane forse un po' così, un po' rudimentale. Va bene anche rudimentale, ma quando si può cogliere di più è più bello. Commentiamo anche questo numero. Ma questo numero è particolarmente importante oggi, in quanto in esso si precisa, fondandosi sui Vangeli, che nel suo insegnamento e nel suo agire Gesù non ha abolito la legge, quindi non ha rimosso i comandamenti. Per cui attenzione a dire Adesso i comandamenti sono superati perché tanto volemosse bene, c'è l'amore che sostituisce tutto. E no, tu l'amore lo dimostri nella fedeltà ai comandamenti. Sono il compimento, non sono il sostituto. Quella che nel nostro linguaggio chiamiamo la legge naturale, che si riassume nella sua essenza nei 10 comandamenti, ma le ha dato pieno compimento e l'ha elevata perfezionandola, in modo da renderla pienamente conforme alla giustizia originale, che egli è venuto a rendere nuovamente accessibile. Quella giustizia originale, quel giusto modo di rapporto tra l'umanità, tra l'uomo e Dio creatore, che era stato infranto fino al punto di mettersi contro Dio o positivamente combattendolo, l'ateismo positivo, o ignorandolo, l'ateismo pratico, l'agnosticismo, o presumendo di sostituirsi a lui, l'uomo che prende il posto di Dio, si fa Dio e comincia a ritenersi onnipotente. Ecco i deliri di onnipotenza di chi attraverso il potere, i soldi, le prevaricazioni, tutto quello che vuoi, anche le capacità, per l'amor del cielo, ma usate male, comincia a pretendere di dominare poi su tutti gli altri. Questa ingiustizia viene riparata e viene ridata la possibilità di accedere alla giustizia originale. Quindi, facendo funzionare bene la propria vita, la propria esistenza. Ecco il bene che cos'è. Non è un'ingiunzione morale senza motivi. Io ti ho dato questi comandamenti, dice Dio al popolo di Israele, perché tu viva bene e sia felice. Ecco, questa possibilità che è stata rotta dai vari tradimenti viene rimessa, riofferta agli uomini. E questo è gratis, ecco perché si chiama grazia, ridare l'accesso alla familiarità con Dio, a mettere un piede nella comunione della Trinità. È come se Dio aprisse le porte di casa, che sono la Trinità, e dicesse: vieni anche tu, ti rendo partecipe di quello che si vive in casa mia. Non a caso Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: non preoccupatevi, vado a prepararvi un posto e quando sarò là, poi ci sarà il posto anche per voi, se lo volete. Tutto si cuce in una maniera straordinaria. Non pensate che sia venuto a abolire la legge o i profeti, non sono venuto a abolire, ma per dare compimento. Da tempo si sostiene, fraintendendo San Paolo, da tempo dico da decenni, in non pochi ambienti, che la legge di Mosè e i comandamenti sono stati sostituiti dalla legge dell'amore, legittimando di fatto che questa formula, con questa formula l'abolizione del concetto stesso di peccato. Basta che ci vogliamo bene, vedete qui le tracce di Lutero, no? Pecca pure finché vuoi, pecca fortiter, basta che tu creda di più, crede fortius, e con la vernice della parola amore dai una tinteggiata a tutto, eliminando progressivamente la distinzione tra il bene e il male, il senso oggettivo, relativizzandolo in nome della morale della situazione, tutte queste cose qua, tutto si giustifica, tutto. Non è così. L'amore è il pieno compimento della legge. Compimento vuol dire non che la butti via, ma che la compi e che la riesci a realizzare con una motivazione appassionante, intelligente e appassionante, per cui le cose le fai con più ragioni e con più entusiasmo perché sai il motivo per cui vanno fatte e quindi sono anche più belle. Poi ci sarà tutta la fatica perché abbiamo ancora, come dire, il peso materiale delle conseguenze del peccato originale, non siamo ancora in paradiso, però quando intravedi la luce della verità, la luce del bene, la luce delle cose, e beh, questo ti aiuta. Ma l'Apostolo Paolo ha scritto il precetto non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, quindi la legge, i comandamenti, qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. Lo stesso Gesù lo aveva detto, questi sono i più grandi comandamenti: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua intelligenza, con tutte le tue forze, il prossimo tuo come te stesso. Si riassume, non è che si elimina. È tutto compreso lì dentro, perché tutto è realizzato nell'obbedienza ai comandamenti con questa motivazione. Chi ama Dio e il prossimo si attiene ai comandamenti, che nell'amore vengono rispettati non legalisticamente, non formalisticamente, ma con piena e affezionata comprensione del loro valore per la verità della vita dell'essere umano. Non vengono certo aboliti o sostituiti da un sentimento vago al quale si dà abusivamente il nome di amore, ma vengono compresi con un'intelligenza che è anche affettiva. Vedete la preghiera di Sant'Anselmo che diciamo all'inizio? L'intelletto e l'affetto, che diventano un tutt'uno in questo modo giusto. Questa è la giustizia del rapporto con Dio creatore, di questo modo giusto di vivere. È potentissimo ed è straordinario una cosa di questo genere. Noi sembra che viviamo in un'epoca, siamo vissuti in un'epoca, almeno io, che sono più vecchio di voi, in un'epoca in cui sembrava che la questione della giustizia l'avesse scoperta il socialismo e il marxismo, mentre la questione della giustizia è centrale in tutta la Sacra Scrittura, in tutta la Rivelazione, e in una dimensione che è nel rapporto con Dio, non è semplicemente nel conflitto tra le classi o roba del genere. La giustizia è la questione centrale, perché è il modo giusto di esistere, di vivere. Però, capita così, mi sembra che abbia una ricchezza, una pienezza mai viste prima. Eppure, se vai a leggere quello che dice San Tommaso, vai a leggere qua, ci trovi dentro queste cose qui, non me le sono inventate io. C'è dentro tutto questo, e quindi è per me è straordinario, che non è che... No. Il periodo in cui ci siamo ancora dentro... si è fatta una contrapposizione tra ciò che è soggettivo, che è esperienza personale, eccetera, e elemento oggettivo dei fatti e della dottrina. Per cui chi aveva una posizione prevalentemente personalista e soggettiva tendeva a vedere in chi si occupava dell'oggettività e della dottrina un eccesso di oggettivismo, si diceva, no? Per cui la teologia e la dottrina non si può essere troppo oggettivisti. Questo sarebbe come dire a uno scienziato: non devi guardare la realtà, ti inventi la fisica per conto tuo, ti inventi la biologia per conto tuo, cioè il dato sperimentale non si tocca. E nel dato sperimentale ci metto anche la razionalità, la logica. Non puoi dire: stamattina mi sveglio 2 più 2 fa 25, domani mi sveglio fa 0, dopodomani mi sveglio non riesco neanche a calcolarlo perché è sbagliato. No, ci sono delle regole nella realtà e sono quelle. Questo è il dato oggettivo. Al tempo stesso, cosa hanno fatto i santi? I santi hanno, prendendo sul serio il dato oggettivo, vissuto anche una fortissima esperienza personale, soggettiva, interiore. Ciò che noi in linguaggio moderno tendiamo a chiamare come esperienza esistenziale, adesso io penso anche a tutto il cammino nei movimenti o cose del genere, dove sia l'esperienza nel senso esistenziale del termine. I santi l'hanno vissuta in quella che tradizionalmente si chiamava l'esperienza spirituale, la dimensione spirituale. fino alla mistica. Quindi bisogna recuperare, non lasciarsi portare via parole come esperienza solo dalle correnti moderniste, ma riappropriarsene nel senso di dimensione spirituale, nel senso di dimensione interiore in cui l'oggettività si tocca con mano e si fa esperienza. Ecco che allora la dimensione soggettiva e quella oggettiva si saldano. E la dimensione soggettiva, l'esperienza esistenziale, spirituale, chiamatela come volete, si alimenta sul dato oggettivo e dottrinale. E il dato oggettivo diventa bello alla luce di chi l'ha incontrato, non rimane un codice di Hammurabi scritto sulla pietra, ma qualche cosa che entra a far parte della vita della persona. Ecco, se mettiamo insieme questo, facciamo incontrare soggettività e oggettività, si respira. È come vivere in un mondo reale, ma vivere, non semplicemente guardare il mondo reale come se fossimo su un altro pianeta e non ci riguarda. L'aiuto più grande che ci si può dare è anche ordini religiosi, movimenti, quelli sani nel corso della storia, quando hanno funzionato, hanno aiutato a fare questo, a fare incontrare la persona con la dottrina, col dato oggettivo, e a vedere come la dottrina prendeva vita nell'esperienza delle persone. Per i santi questo è una cosa quotidiana, una cosa... noi abbiamo avuto la grazia del battesimo, abbiamo avuto la grazia dei sacramenti, abbiamo avuto anche dei maestri nella nostra vita, cosa non da poco, perché non tutti ce li hanno avuti o avuti allo stesso modo, che ci hanno fatto vedere come questo incontro è fecondo per la vita. Per cui ci stiamo alimentando, studiando la dottrina e insieme vedendo come questa serve per vivere. È la verità della vita. Oltre a essere la verità in sé, è la verità della vita, anche in senso soggettivo, che si integra quasi da solo, perché, in fondo l'hai già detto tu, perché se si infrange il modo giusto di rapporto tra noi e Dio, la rottura della giustizia originale, il peccato così come lo dicevamo, peccato originale, ma poi i peccati attuali sono una replica di tutto questo, ci si inganna. Perché le cose non funzionano nel modo giusto se fai così. Ecco la menzogna. Se tu ti illudi che venendo meno alla giustizia originale, inventandoti una giustizia per conto tuo, le cose vadano meglio, ma ti illudi. E questa è la menzogna. Questa menzogna è suggerita da Satana, il quale per primo ha fatto l'operazione e tende a volere replicarla in tutte le altre creature, in modo di dire, benissimo, io ho rotto la giustizia originale, ne pago delle conseguenze letteralmente infernali, perché mi sono privato con le mie mani del giusto rapporto con Dio, della visione stessa di Dio, adesso mi diverto a rovinare la creazione, e così coinvolgo gli uomini, coinvolgo tutti gli altri, prima ho coinvolto altri angeli, poi coinvolgo, e mi diverto a rovinare la creazione. Sfidando Dio. Il cardinale Caffara, in una delle omelie degli ultimi anni, delle interviste degli ultimi anni, diceva: siamo nell'epoca in cui il demonio ha preso possesso di tutto perché Dio gliel'ha permesso per metterci alla prova. E il demonio si diverte a sfidare Dio e dice a Dio: tu hai fatto la creazione, bene, agli uomini non gli interessa. Io ne ho fatto una più bella della tua e a loro piace di più. Questa è la fotografia del mondo contemporaneo. Ma un mondo così si sbriciola nel giro di un po' di tempo. Per cui è una menzogna la rottura della giustizia originale. Non funziona. Dimenticanza? Ah, certo, se io perdo di vista l'orizzonte originario, me lo dimentico, me lo voglio dimenticare fino a convincermi di essermi abituato a dimenticarlo per davvero. E dopo l'ho dimenticato, il mondo di oggi ha dimenticato la verità e non sa più dove fare andarla a ripescare, oltre a tutto, per cui annaspa in maniera scomposta, anarchica e conflittuale. Guerre, omicidi, uccisioni, evasioni, fughe, droghe, cioè mettiamo insieme pure tutto quello che è. Eppure il filo c'è, basta riprenderlo da qua, dalle cose. Sì, io faccio un paragone sempre da vile meccanico, forse per gli ingegneri è più viene spontaneo. Se io dovessi fare un'idea di come funziona la grazia a livello ingegneristico, introdurrei il concetto di servocomando. Per cui la mia volontà è come se premesse un pulsante o agisse su una leva o su un manubrio, su qualche cosa, con delle forze limitate. Ma la grazia, come un servocomando, fa agire di Cristo stesso, quasi obbedendo a quello che gli chiedo io, e lui, con un piccolo sforzo mio, produce un effetto molto più grande di quello che potrei fare io. Per cui, con un servocomando cosa fai? Tu puoi spostare un macigno semplicemente con un piccolo gesto di muovere una levetta con una forza che è infinitesima rispetto a quella che ci vuole per spostare il macigno. Dice, se avrete fede, quanto un granello di senape sposterete le montagne. Questo, dite a questo gelso, buttati nel mare, quello ci va, e a questa montagna spostati e quella si sposta. È chiaro che non è la mia forza fare questo, però ci vuole l'atto della mia volontà a decidere di sintonizzarmi con Cristo, ovvero nel modello del servocomando, a muovere la levetta. Faccio un altro esempio simile per dare un'idea. Naturalmente sto parlando per metafore più che per analogie, cioè, però l'idea la rende. Il bambino in braccio alla mamma che si avvicina all'interruttore della luce e preme, pigia l'interruttore e vede un effetto ben più grande di quello che lui ha fatto. La luce si accende e si spegne a suo comando e si entusiasma perché gli sembra di averlo fatto lui, ma sa benissimo che non è stato lui a produrre l'illuminazione della stanza. Però questo rallegrarsi del bambino in qualche modo è anche il rallegrarsi di chi vive nella fede e si entusiasma nel vedere i frutti della grazia, che sa che non sono opera sua, ma sa che c'è una parte che tocca a lui e quando lui fa quella parte lì l'effetto è grandiosamente più grande e si mette a ringraziare Dio, cioè i santi si commuovevano di fronte. Beh, cambiare la dottrina non ha mai esito positivo, perché la dottrina è la dottrina di Cristo e se noi ce ne inventiamo un'altra non riusciamo certo a migliorare le cose. Cioè, voglio dire, questo vale perfino per le cose più materiali. Cioè, voglio dire, se io dico la legge di gravità mi ha stufato, è superata, adesso me ne invento una io. Mi invento una legge per cui la gravità non c'è. Allora tutti si buttano dal quarto o quinto piano perché tanto sono convinti che la gravità non c'è. Non è che l'esito sarà molto positivo, perché la gravità c'è, quelli vanno giù, si spiaccicano al suolo e tanti saluti. Voglio dire, il cambiamento, a noi il patrimonio cristiano è stato affidato, non è stato detto di cambiarlo, perché vabbè, se cambiamo le carte in tavola o cambiamo le regole del gioco, il gioco si perde nel giro di poche battute, quindi su questo non c'è verso, non può essere. Vedremo gli esiti che ci saranno nella storia, che non è in mano totalmente a noi, quindi non... noi rimaniamo fedeli a quella forma che ci ha fatto fare l'incontro, come diceva Ratzinger, cardinale Ratzinger a suo tempo a Don Giussani. La possibilità di avere anche una regola, che sia un movimento, sia una regola di qualunque tipo, che ti aiuta a far sì che si veda la bellezza spirituale, esistenziale della dottrina, è un regalo. È un regalo che è abbinato spesso a un carisma, il carisma può anche esaurirsi, venire meno, e tu devi imparare a far tesoro di quello che hai ricevuto, che ti è stato insegnato. Là dove, come dire, uno dei due elementi è rimasto implicito o dimenticato o sottaciuto, là dove si dimentica la dottrina e si vive solo, si pensa che l'esperienza sia un fatto solo emotivo, mentre l'esperienza è radicata sulla razionalità, sull'oggettività, altrimenti non è esperienza, è solo impulso emotivo. Là dove si dimentica il dato oggettivo e la dottrina, dopo un po' l'esperienza si esaurisce e diventa semplicemente conflitto, litigio, corse per primeggiare, cose umane. No? Viceversa, se il dato oggettivo non è vissuto da nessuno, rimane un patrimonio che magari è come cristallizzato in un sito archeologico, finché non c'è qualcuno che va a scavare lo riscopre, però rimane lì, non è che va buttato via. Però il bello delle grazie, dei carismi che ci sono, è proprio quello di farti toccare con mano la bellezza di quello che Cristo è, di quello che Cristo ci ha consegnato. No? Il famoso venite a vedere, no? E li, andarono a casa sua e rimasero lì per tutto il pomeriggio. È curioso che anche San Tommaso, commentando questo passo di San Giovanni, dice che solo l'esperienza diretta poteva far capire cosa volesse dire incontrare Cristo. Non sono speculazioni teoriche. Incontrare Cristo è essere davanti a Lui, come la visione di Dio. Cioè, non,